Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Ghosts and Goblins.
Un gioco che ci avete chiesto tantissimo, è uno dei grandi classiconi del passato. Oggi facciamo veramente un tuffo negli arcade con questo bellissimo gioco, il primo di poi una serie che vedrà anche Ghouls and Ghosts e tante altre cose, tra cui anche il recente rilascio del remake della Resurrection, come viene chiamato, di Ghosts and Goblins. Insomma, c'è un po' da parlare di questo bel gioco e una puntata un po' speciale perché abbiamo un ospite. Diciamo un bel benvenuto ad Andrea Pastore. Ciao caro, come stai?
Bene, bene, grazie ragazzi, grazie. Sono veramente onorato di partecipare a questo podcast. Grazie a voi ragazzi di Enciclopedia dei Videogiochi e mi fa veramente molto piacere e mi fa anche strano questo nome, tra l'altro, perché lo possiamo associare benissimo anche al mio progetto. Quindi ogni volta che dico Enciclopedia mi scappa anche il dizionario, però scusate.
Sì. Siamo due progetti abbastanza gemellati, appunto, perché tu sei Mr. DVG del dizionario dei videogiochi,
mentre voi siete l'enciclopedia di una cosa molto più grande, tra l'altro molto più importante. Sono due bei progetti, comunque sia.
Abbiamo più o meno la stessa voglia di parlare di videogiochi partendo da un articolo alla volta, una puntata alla volta, proprio andare a popolare. Noi l'enciclopedia non siamo mai lì a dire noi siamo gli espertoni di queste cose, raccogliamo informazioni e per questo ti abbiamo invitato qua, che tu ne sai parecchio di videogiochi vedendo quanto materiale c'è.
Questo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi è sponsorizzato da Level Up, la bevanda per i gamer.
Abbiamo scelto Level Up perché, a differenza degli altri energy drink, è quello che contiene meno zucchero di tutti, solamente 4 grammi per ogni porzione,
e costa veramente poco, solo 1 euro a porzione, e soprattutto non è in lattina ma viene distribuita in barattoli, così non si rischia di inquinare.
Essendo un energy drink, contiene caffeina e anche taurina, 200 mg in totale, per questo la sconsigliamo al di sotto dei 16 anni e mi raccomando solo una porzione al giorno anche per gli adulti.
E se volete supportare l'enciclopedia dei videogiochi andate sul sito levelup.it usando il codice FEFEATA. Ripeto, codice FEFEATA andando su levelup.it e livellate anche voi.
Trovate il codice in descrizione.
Quello che fate voi e quello che faccio anch'io comunque è sempre molto molto interessante, anche a livello, diciamo, divulgativo, diciamo, informativo.
Prima di iniziare chiediamo sempre il perché hai voluto portare questo gioco e come mai ci sei così affezionato.
Allora, è una storia piuttosto antica, quindi si parte da quando si è ragazzi, quindi comunque porti sempre dietro di te un'esperienza di tipo personale, è tutta questione di cuore. Sono stato affascinato fin dai tempi più antichi al classico baretto sotto casa, insomma, vai a vedere, ci sono questi grandi cabinati che mostrano immagini in movimento, suoni, colori, e sei bambino, comunque sei affascinato da queste cose. Quando poi quello che vedi ovviamente è anche bello, soprattutto da vedere, ne rimani ancora più colpito, ancora più affascinato. Quindi quando vidi per la prima volta nel 1986 Ghosts and Goblins sotto il baretto di casa, me ne innamorai subito. Tutta una questione di cuore, e forse voi mi capite bene.
Beh, certamente, perché essendo anche noi usciti fuori dalle sale giochi non possiamo non essere d'accordo. Adesso, prima di andare un po' più sul tecnico, sullo spulciare tutte le curiosità di questo gioco, ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora di questo gioco.
Thank you. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobsweek, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporto il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Ghosts and Goblins, un gioco del 1985 nella sua prima versione giapponese, sviluppato e pubblicato dalla storica Capcom, inizialmente per sistemi arcade cabinati e poi sono state fatte un'infinità di conversioni ancora oggi, come detto, anche con il remake, ma quelle più di nota in quegli anni sono state appunto quelle conversioni 8-bit per Amiga e anche per Atari, quindi davvero un gioco che ha iniziato nelle sale giochi e poi appena entrato nel mondo delle home console è esploso ancora di più, ed è un platform arcade.
È un gioco che nasce dalla mente di Tokuro Fujiwara, un personaggio che abbiamo già ascoltato all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi quando abbiamo parlato di Sweet Home, quando abbiamo parlato anche di Little Nemo, che è un gioco molto di nicchia rispetto agli altri che abbiamo fatto, però merita tantissimo. Ma questo Fujiwara ha veramente una carriera ricca e florida dall'82 fino al 2021, appunto, perché ha partecipato come director di Ghosts and Goblins Resurrection, però ha lavorato praticamente ogni anno fino al 2009, quindi è veramente ricco di idee. E Ghosts and Goblins nasce anche esso da un'idea molto particolare. In questo gioco lui non c'è il suo nome, ma c'è il nome del professor F, come viene chiamato molto spesso, o ad esempio in alcuni videogiochi ha il credito di Arthur King. Arthur è il protagonista di questo gioco, quindi questo a sottolineare quanto lui sia legato a questo tipo di franchise.
Ah, Tokuro Fujiwara comunque sia è un grande, come viene definito, professor F, sì, Arthur King, grandissimo designer di videogiochi giapponesi. Ghosts and Goblins ha praticamente ispirato tutti i grandi classici che poi sono venuti dopo, sempre ovviamente ad opera della Capcom, ispirati al grande classico per NES Sweet Home, e poi ovviamente cosa che poi ha generato anche la saga di Resident Evil. Poi c'è sempre lui di mezzo, quindi che vi devo dire, più grande di Fujiwara penso che non ci sia nessuno.
Uno dei fattori che ha decretato secondo me il successo di Ghosts and Goblins, al di là del gameplay e della giocabilità che ha questo titolo, è proprio l'anno di uscita, il 1985. È un anno molto importante nella storia dei videogiochi, non tanto per gli arcade quanto per le home console, perché è anche l'anno di uscita della versione americana del primo sistema Nintendo, il NES, e quindi è stato uno dei giochi che è stato subito convertito per la console Nintendo, ed è anche una delle versioni più acclamate, che ne ha decretato lo status leggendario. E ricordiamo che anche quegli anni lì giochi di primo calibro come Gradius, Space Harrier, il quarto capitolo della serie di Ultima, è anche un altro gioco molto caro alla console Nintendo, ovvero Commando. Quindi un anno molto ricco e anche di tutti i giochi lancio per il NES, quindi un anno florido per i videogame, però effettivamente anche molto competitivo, perché sono un sacco di titoli per il mercato americano. Ed il fatto che Ghosts and Goblins abbia comunque avuto l'opportunità di risplendere tra tutti questi titoli la dice lunga sulla qualità di questo gioco.
Guardate ragazzi, per il fatto delle conversioni comunque ne abbiamo di cose, insomma. Ghosts and Goblins è un grande classico, quindi è stato convertito per numerosissimi sistemi. Vero che voi dite il NES, 1985 è particolare come anno, l'introduzione del NES, Super Mario, anche Super Mario ha lo stesso identico anno. 1985 è un anno bellissimo per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Ma non dimentichiamoci anche delle grandissime altre conversioni, come per esempio quella ultra famosa del Commodore 64. Chi non se la ricorda all'epoca, quell'ambientazione particolare, una conversione eccezionale, soprattutto quella colonna sonora, poi comunque è rimasta mitica nell'immaginario collettivo.
Tornando in sala giochi, questo titolo è un arcade con un cabinato che io riconosco sempre. Me lo ricordo di averlo visto in un bar sotto casa, veramente, ed è una icona, veramente, che svetta rispetto a tutti quanti gli altri. Un cabinato blu che ci ricordiamo nel bene e nel male per la grossa difficoltà di questo gioco. Ci abbiamo giocato anche recentemente quando siamo andati ad Arcade Story, dove c'è il cabinato originale, e giocandolo ci ricordiamo della frustrazione di questo gioco, che è un mangiamonete ma non è un mangiamonete come gli altri, nel senso che non è mai il gioco che ti mette davanti veramente una sfida che non puoi sorpassare, ce la puoi sempre fare e ogni tua morte è proprio ho sbagliato questa piccola cosa, ma se metto un'altra monetina ce la posso fare. Non è mai sleale con te il gioco, e questo l'ho trovato molto interessante, perché poi sei costretto in certo senso a finirlo, ma è veramente molto molto difficile. Ci sono pochissimi giocatori che si vantano, insomma, di conoscere il gioco, che si possono vantare anche di averlo finito.
Allora, ritornando al discorso del cabinato, è un cabinato un po' particolare, anche se vogliamo oggi ovviamente può essere definito anche un po' grezzo, però ricordiamoci che tutti quei disegnini, quei flyer che venivano prodotti erano prodotti quasi esclusivamente dal mercato americano, perché sappiamo che esistono le versioni giapponesi e quelle americane dei giochi, e nella maggior parte dei casi flyer e cabinati venivano addobbati fra virgolette proprio dagli americani. E infatti, se voi notate il disegno sia del marquet del flyer, del side, anche è un tipico disegno di tipo americano, non propriamente giapponese. Per quanto riguarda invece il discorso della difficoltà di Ghosts and Goblins, io, se posso essere sincero, come esperienza personale ci gioco ormai da più di 30 anni, sono bravino a giocarci ma non sono mai riuscito a completare tutti e due i maledetti giri, quelli famosi, perché ovviamente il gioco non solo è bastardo tra virgolette, ma comunque ti dà quella sensazione di sfida, e ti dà quella sensazione di poter fare di meglio ogni volta che ci vai a giocare. Quindi è tutta una questione non soltanto di bravura, perché i vecchi giochi arcade erano tutti così più o meno, ma è una questione che se non hai buona memoria e non ti ricordi che tipo di movimenti dovevi fare, non riesci ad andare avanti. Quindi questa era la particolarità di Ghosts and Goblins, come ovviamente anche gli altri arcade di quel periodo. Era fondamentalmente questione di riflessi e memoria.
E inoltre questo gioco è anche proprio figlio del suo tempo, perché non è il solo ad avere questo tipo di difficoltà, e anche questo tipo di difficoltà segrete che puoi solo scoprire una volta arrivati a un certo punto della storia. Li vedremo più nel dettaglio nella parte 3, dove spulceremo un attimo i vari livelli e un po' la storia di questo gioco. Però mi viene proprio in mente i programmatori che apposta mettono questo grado di sfida già elevato con alcune condizioni particolari, che ovviamente soprattutto nel cabinato, nelle versioni arcade, non esisteva nessun tipo di manuale, quindi era un'esperienza da vivere, perché non c'era neanche internet come ce l'abbiamo adesso, quindi non c'erano manuali, non c'erano trucchi, non c'erano siti con consigli, ma come al solito ci si affidava il giocatore da sala giochi, il cugino, l'amico, il cugino dell'amico che aveva scoperto per la prima volta questa cosa, e quindi lui era la fonte di saggezza, il grande saggio di questo gioco.
Ce n'erano di leggende metropolitane che giravano intorno a Ghosts and Goblins, anche per il discorso del qui c'è quel trucchetto, qui puoi fare questo, lì puoi fare il salto del livello, là puoi fare... No, in realtà era molto più contenuto il discorso. Le leggende metropolitane ci sono state, ci saranno sempre sicuramente, adesso forse in tono minore, perché parecchi trucchi e segreti vengono comunque svelati anche prima che esca il gioco. Quindi sì, è una cosa particolare, perché apprendevi tutto mentre stavi giocando e facevi tesoro ovviamente anche della partita prima. Non c'erano tanti soldi che giravano all'epoca, quindi se avevi comunque sia le tue belle 200 lire andavi in sala giochi, magari ce ne avevi 400, sapevi che dovevi fare quelle due partitine, nel frattempo rubavi con l'occhio, ti mettevi dietro al giocatore che era magari un pochino più bravino di te, un pochettino più grande, vedevi quello che faceva, i movimenti, ed è da lì che iniziavi praticamente il discorso dell'imparare, no? Stavi lì e dicevi rubando con gli occhi sono riuscito a capire che c'era un trucchetto nella prima metà del primo livello, e allora lì poi dopo lo sfruttavi tutte le volte che ci giocavi. Le partite erano un pochino più sfigate del solito, quindi alla fin fine non riuscivi a fare troppo, però il bello era proprio questo, che non avendoci internet, non avendo delle guide, non avendo delle riviste specializzate, perché le prime credo che la vecchia videogiochi della Jackson, insomma, che era il 1984-85, comunque sia eravamo comunque anche troppo giovani per poter acquistare, diciamo, del materiale in edicola per poter vedere se c'erano dei trucchi, delle soluzioni, delle cose. Quindi imparavi tutto lì davanti al cabinato con le tue misere 200 lire.
Eh sì, una cosa che noto tantissimo di questo gioco è la semplicità semplicità dei controlli, perché in realtà hai il joystick per muoverti nelle otto direzioni, un tasto di fuoco, un tasto di salto, proprio il classico, la cosa più semplice base possibile, con un salto che non è un salto che puoi direzionare dopo, quindi nel momento in cui premi stai andando nella direzione, se ti butti giù da una rupa lo vedi subito immediatamente qualcosa del genere, il tasto di fuoco e gli otto direzionali che servono ad esempio per abbassarsi, per salire le scale, ovviamente per andare in una o nell'altra direzione, perché stiamo parlando di un side scroller platform, uno potrebbe dire un run and gun anche.
Io preferisco la definizione, è un action platform, proprio vogliamo definirlo in maniera molto spicciola, breve, action perché ovviamente c'è azione, abbiamo un cavaliere con delle armi, platform perché ovviamente salta di piattaforma in piattaforma. Io lo definisco così, però in realtà poi con i generi, con i mix di generi ce n'è un mare, quindi esatto, le definizioni diciamo per questo tipo di giochi sono piuttosto relative.
Più che altro è per far capire proprio come funziona il gioco e anche come siamo all'interno dello schermo, perché siamo abbastanza piccoli rispetto a quello che è lo schermo circostante e veniamo attaccati da numerosi nemici contemporaneamente, da più lati, da più zone contemporaneamente, ed è un po' frenetico questo gioco proprio dall'inizio, non puoi rimanere fermo ad aspettare.
Non ti regala nulla, come si dice da queste parti, assolutamente. Con il tempo il numero delle direzioni credo che si sia ridotto a 4, poi vi spiegherò anche il perché, anzi no, forse ve lo spiego subito. Ci sono dei problemi con i direzionali per quanto riguarda Ghosts and Goblins, quindi quando praticamente si trova con un controller troppo sensibile, in questo caso quindi che si può comunque muovere in tutte e 8 le direzioni, il nostro caro amico Arthur ha dei problemini a salire le scale, praticamente ci si blocca lì davanti. Questa è una cosa che abbiamo scoperto con i nuovi controller, con i nuovi pad, attraverso anche l'emulazione tramite ovviamente l'emulatore MAME e altre cose particolari, quindi abbiamo bisogno proprio di un vecchio classico joystick, e se riusciamo addirittura a bloccare le diagonali e farlo muovere soltanto nelle 4 direzioni, noi abbiamo un controllo perfetto di Arthur. Abbiamo fatto varie prove per quanto riguarda Ghosts and Goblins nel tempo, visto che non ci giochiamo più in sala giochi ma adesso ci giochiamo tramite gli emulatori, e abbiamo scoperto questa cosa qui giocandoci con i pad, quelli di concezione più recente come ad esempio quello dell'Xbox 360, avete delle grosse difficoltà con il controllo del povero Arthur.
Un altro aspetto molto importante di questo gioco e che lo fa ricordare da tutti è il classico tema di Ghosts and Goblins, che lo faceva riconoscere in tutte le sale giochi che ce l'avevano, come ne parliamo spesso quando parliamo di titoli arcade che hanno avuto tutti dei temi musicali che erano inconfondibili, riconoscibilissimi, e che quindi non serviva neanche guardare se c'era. Una volta che si entrava in sala giochi e lo si sentiva, si sapeva che c'era già quel gioco in sala. In questo caso qui è un tema molto caro e che ne abbiamo parlato anche su un episodio di Press Play on Tape A, ovvero il tema principale, che è un po' particolare perché parliamo di un gioco a tema fantasy medievale, e il tema in questo caso è sì un po' tenebroso, però che prende le sue origini dal ragtime, un genere musicale che usualmente non viene utilizzato per questo tipo di giochi. Quindi anche qui la sapienza del compositore, davvero con poche note e pochi mezzi a disposizione, perché parliamo sempre del 1985, è riuscito a dare un tema, una nota ancora più marcata a questo videogame.
Vieni comunque stregato, quello sicuramente. È proprio il caso di dirlo, anche come ambientazione il gioco ci porta a tirare fuori questa terminologia. È particolare, in sala giochi ho sempre ricordi di quel periodo, chi giocava anche soltanto all'inizio, nel primo livello, che è la musica quella più evocativa, tra l'altro sapeva che era Ghosts and Goblins. Poi ovviamente, non so se vi ricordate, anche quando il cabinato era inattivo comunque c'era una demo che girava, e la demo era comunque provvista di suono e si sentiva sempre quel famoso suono particolare di quando veniva colpito un nemico. Quindi anche quel suono lì, oltre alla musica, ti dava l'idea che lì in quel cabinato c'era Ghosts and Goblins, ma anche senza vederlo, tranquillamente. Questo poi succedeva ovviamente in tutti i giochi di quel periodo, quindi alla fin fine tutti avevano comunque una musica particolare, ma quella di Ghosts and Goblins in generale era sicuramente la più evocativa.
E tra le abilità del giocatore a utilizzare appunto il direzionale, che ha sapientemente spiegato Andrea, insieme ai due tasti, abbiamo anche una serie di potenziamenti nel gioco, che il gioco offre 6 armi a disposizione che possiamo utilizzare, che sono, in realtà sono 5, una è doppia perché è stata censurata e si può aprire tutto un capitolo sulla censura di questo gioco, ma noi iniziamo con una lancia che possiamo lanciare letteralmente a distanza, quindi abbiamo un'arma a proiettile, poi abbiamo un pugnale, una torcia, un'ascia, e poi abbiamo quella che è la croce o scudo a seconda della versione, appunto perché essendo un simbolo religioso molto spesso in questo tipo di giochi viene tagliato l'argomento.
Viene censurato come al solito nelle edizioni quelle americane, non si può rappresentare un simbolo cristiano, automaticamente la croce diventa uno scudo. Invece nelle versioni giapponesi mantengono ovviamente la croce, che era il design dell'arma iniziale.
Esatto, la cosa particolare è che questo lo fa unire a tantissimi giochi horror o comunque a tema fantasy che c'entra con vampiri, con mostri eccetera eccetera, con ad esempio Castlevania, che uscirà l'anno dopo e ha avuto lo stesso identico tipo di censura, e tanti altri, anche Sweet Home ha delle censure di questo tipo. E ovviamente, insomma, il genere in generale è sempre stato oggetto di critiche di censura, soprattutto quando si parla di esportazione dal Giappone e poi reimportazione nel resto del mondo, soprattutto in America, perché fondamentalmente passavano prima di là che nel resto del mondo. Queste armi che sono particolari perché le troviamo in giro, e questa è una delle cose che mi ricordo maggiormente io, il fatto di sapere che devi prendere una determinata arma in un determinato punto, e quindi hai l'amico che dice: ah no, non sta a prendere quell'arma lì perché quell'arma lì non è così performante come le altre. Ed è una cosa particolare, perché uno pensa sempre che se trova armi deve prenderle perché fa meglio, e invece c'è un po' di tattica e di strategia dietro.
Io non ce l'avevo un amico così all'epoca, quindi purtroppo erano tutte nozioni che venivano date, ovviamente: ah, guarda quell'arma, provala lì, anche perché non sapevi neanche come funzionavano, quindi comunque era la curiosità di quel periodo. Io parlo sempre incastrato in un contesto in cui io sono bambino, sono nel 1986, sto vedendo per le primissime volte questo gioco arcade, questo costengo. Quindi le armi le provi, un'arma particolare, comunque ha una lunga gittata, comunque è un'arma buona, ma diciamo rispetto alla seconda arma, che è il pugnale, è forse decisamente molto lenta. Non so se alcuni di voi si ricordano, ma c'era anche un trucchetto particolare che veniva effettuato sia con le lance che con il pugnale, che era quello di premere praticamente la direzione in avanti con la ripetizione del tasto di fuoco, e automaticamente venivano lanciati tre lance o tre pugnali in contemporanea, cosa che comunque poteva avvenire anche con la croce scudo, tra l'altro, ma non poteva avvenire purtroppo con la torcia e con l'ascia, che a detta di tutti, a detta anche di chi ovviamente ci ha giocato in maniera intensiva, erano comunque delle pessime armi, soprattutto la torcia.
Infatti la torcia soprattutto, perché al di là della gittata e anche della direzione in cui veniva lanciata, perché non era insieme all'ascia un'arma che veniva lanciata orizzontalmente, ma aveva un arco che il più delle volte passava sopra i nemici, e addirittura la torcia potevi lanciarne due, e se mancavi i nemici, quindi le facevi cadere a terra, dovevi aspettare l'animazione delle fiamme, e quindi rimanevi per svariati secondi senza la possibilità di sparare altri colpi.
La cosa buona dell'animazione delle fiamme era che potevano colpire comunque i nemici, quindi se ci passavano zombie in mezzo, se passavano dei nemici, con le fiammelle residue venivano praticamente uccisi. Quindi aveva questa di particolarità come arma, però per il resto purtroppo insieme all'ascia, era l'ascia non c'aveva questa particolarità, e invece ovviamente delle fiammelle aveva la caratteristica che poteva passare attraverso i nemici, anche quelli più grossi, e colpirli più volte. Quindi comunque come armi avevano tutte delle particolarità, però ovviamente bisognava anche vedere la praticità, nel senso che ovviamente un'arma che va dritta rispetto a un'arma che fa arco e ne puoi lanciare anche di meno, e devi comunque attendere che l'arma, prima che cada a terra, faccia il suo corso, le rendeva veramente difficilissimi da utilizzare. Poi non mi ricordo, ma credo che ci sia stato anche qualcuno che è riuscito a terminarlo con la torcia, ma credo che si tratti non di persone umane, tra l'altro.
Sì, beh, quello fa parte delle challenge, delle sfide che tutti i giocatori di vecchia data hanno, come quella famosa di Final Fantasy 1, finire il gioco con tutti i maghi bianchi. Quindi sono dei modi per aumentare ancora di più la difficoltà, per far vedere appunto l'abilità del giocatore. L'arma forse più consigliata, sia adesso online che comunque dei giocatori esperti dell'epoca, era il pugnale, il classico Get the Knife, che era l'arma più veloce del gioco, potevi lanciarne veramente a fiotti, faceva un po' meno danno, ma veniva compensato appunto dal numero di pugnali che si potevano lanciare, ed è universalmente considerata l'arma migliore del gioco. E però in questo caso i programmatori, sapendolo secondo me, hanno messo lo scudo magico, la croce, come vedremo poi nella parte 3, che sarà fondamentale poi per la fine del gioco. Passerei anche adesso ai boss, perché abbiamo parlato di armi, ma ci sono, alla fine di ogni livello c'è un boss finale. Qui, prima di entrare nel dettaglio, ci tenevo a fare una piccola critica alla censura, perché abbiamo parlato del della croce che nelle versioni americane diventa lo scudo, tra i boss c'è Satana, che però nelle versioni americane, quella del NES, soprattutto nella conversione, viene lasciato Satana, e anche il cattivo finale viene messo il diavolo. Una certa mancanza, quindi o censuri tutto o non censuri niente. Ho trovato un po' curiosa, leggendo il manuale della versione inglese, questa piccola cosa.
Beh, c'è stato un grosso caos, diciamo, tra le varie versioni, ovviamente parlo sempre del mercato giapponese e il mercato americano, e quindi ovviamente anche noi oggi che cerchiamo di fare un lavoro di raccolta dati, no, su Ghosts and Goblins, abbiamo delle grosse difficoltà per cercare di capire effettivamente come si chiamano i nemici, come si chiamano i boss, come si chiamano anche i personaggi principali, perché la nostra principessa in difficoltà ovviamente anche lei ha due nomi. L'unico che sembra che abbia mantenuto il suo nome originale è proprio Arthur, o Artù, diciamo, per quanto riguarda la non inglesizzazione della parola. Tra le tante cose, sì, diciamo che alla fin fine a noi ci va bene anche se c'è Satana, se c'è Belzebù e tutto il resto. Magari li chiamiamo con tutti e due i nomi, però alla fin fine ci ritroviamo con questo piccolo problema, e quindi alla fin fine siamo là, e come lo chiamiamo, va bene, quindi va bene anche, com'era la King, The Demon King, insomma c'ha veramente una marea di nomi. Comunque Astaroth, Belzebù, a noi ci va più che bene come ultimo boss.
Ecco, una cosa che a me ha fatto sempre ridere di questo gioco sono i vari bonus che si possono trovare, perché noi siamo abituati, quando guardiamo i bonus dei vari giochi che abbiamo affrontato, che ne so, Bubble, che aveva tutti i tipi di cibo inimmaginabili, eccetera eccetera, o le classiche cose da picchiaduro a scorrimento che trovi il pollo dentro i barili e cose del genere. In questo caso Ghosts and Goblins offre le bambole, che sono queste statuette che sono a forma dei vari personaggi che compongono il gioco, ed sono abbastanza carine da vedere e flashy, perché hanno questi colori molto vivi e si fanno riconoscere subito. Ma l'altra cosa che ho notato è che c'è il set che indossa la principessa Prin Prin, come viene chiamata, o Ginevra appunto, col doppio nome, e quindi all'inizio trovi la sua collana, poi la spilla, poi le scarpe, poi il vestito, poi dei pantaloncini che probabilmente sono i suoi, e poi la corona. E visto che il nostro Arthur passa la maggior parte del tempo, se non siete bravi, in mutande, mi fa pensare, non è che magari alla fine la troviamo lei in mutande, che l'abbiamo vista vestita all'inizio?
Questa fa parte delle leggende metropolitane.
E citazione, oltre al fatto che appunto abbiamo questa armatura che possiamo ritrovare nel corso del gioco, e alcuni bonus che ci permettono di saltare livelli e cose così, fondamentale è una citazione, è lo Yashichi, ovvero un simbolo particolare che è una croce bianca, sembra quasi uno shuriken, una girandola con l'elemento rosso intorno, che è una caratteristica di Capcom, è un easter egg che mettono dentro tutti i giochi. Forse ve lo ricordate se avete giocato a Pang, sicuramente l'avete visto, perché è l'elemento che vi fa ottenere una vita extra, ma quasi tutti i giochi Capcom ce l'hanno, è citato anche nei vari Mega Man eccetera eccetera, tutti i lavori Capcom che hanno questo per simboleggiare il one up anziché proprio la scritta vera e propria.
È il loro simbolo feticcio, diciamo, viene utilizzato praticamente in una marea di giochi Capcom. Altri giochi fondamentali utilizzano questo Yashiki, 1942, chi ci ha giocato in tutti i capitoli della serie 1940 compare lo Yashiki. Ritornando sempre al discorso degli items, tu prima avevi parlato di Bubble Bob. Per quanto riguarda il sistema ovviamente di punteggi, non c'è gioco che eguaglia quello in quanto a complessità, ma anche Ghosts and Goblins ha comunque sia un suo giro particolare in cui ovviamente questi oggetti vengono rilasciati, e quindi ha proprio un ordine suo particolare. Abbiamo parlato di doll, quindi praticamente quando vengono generati questi item abbiamo questa serie di apparizioni: la doll, dopo la doll compare l'arma, dopo l'arma compare di nuovo una doll, poi compare un accessorio della principessa, un'altra doll, un'arma, un'altra doll, e poi il ciclo si ripete. Quindi praticamente abbiamo questo tipo di giro qui, che è un po' complesso da sentire, ma giocandoci poi parecchio ci si accorge di come praticamente il rilascio degli oggetti abbia comunque sia un suo giro particolare.
Capire questo ciclo di spawn, di apparizione insomma dei vari oggetti, è tattica fondamentale proprio per farsi arrivare all'arma giusta, e quindi nel caso in cui sbadatamente hai preso l'arma sbagliata puoi uccidere un po' di nemici in più, se arrivano, perché ci sono anche dei punti in cui non arrivano più, per far arrivare un'altra arma e almeno cambio qualcosa di meglio.
Per chiudere il discorso, il gioco era così bastardo, quindi i programmatori della Capcom lo sapevano, che spessissimo, io quasi il 90% delle volte che si gioca a Ghosts and Goblins, quando cominci la partita e arriva il primo zombie che ha il vaso, no? Quello che si trascina appresso, ce l'hanno tanti nemici che si portano appresso, anche il famoso diavoletto, il Red Armer, si porta sempre dietro dietro una cesta dove all'interno c'è un item o un'arma, come prima cosa ti rilasciava sempre una torcia, proprio perché se tu la prendevi non avevi poi molte possibilità di andare avanti, perché il gioco già era difficile di suo. Spesso e volentieri, anche nella seconda parte del primo livello, è molto probabile che venga generata un'arma di tipo torcia. Quindi pensate quanto erano infami i programmatori all'epoca che ti davano praticamente queste vane speranze di poter almeno superare il primo livello, dandoti addirittura delle armi praticamente quasi inutilizzabili fin da subito.
Vi ricordiamo che questo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer.
Andate su levelup.it ed usate il nostro codice FFATA per ottenere uno sconto e aiutarci ancora di più a far crescere il nostro progetto.
E ora ritorniamo alla puntata.
Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle FFATE. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
La storia di Ghosts and Goblins è molto classica, è il tema fantasy dove la principessa viene rapita, in questo caso dal demone satanico, e tocca a noi, Sir Arthur, riprendere, liberare la nostra principessa. Io qua faccio già notare una cosa molto particolare, che molto spesso viene un po' presa in giro ed è anche un po' inquietante, perché intanto si inizia con questo intro dove vediamo il protagonista Arthur con la principessa in un cimitero e Arthur è in mutande con l'armatura a fianco. Non si capisce perché non viene scritto cosa stiano facendo e il demone rapisce la principessa. Fa un po' strano vedere questi che sono in un cimitero a far chissà che cosa e poi lui deve mettersi l'armatura e partire al recupero della principessa. Comunque il nostro Arthur riprende la sua armatura e si lancia all'inseguimento. Il primo livello appunto parte dal cimitero per finire in una foresta e qui abbiamo i primi nemici, che quindi essendo un cimitero saranno zombie, pipistrelli e, come già citato poco fa, il temibile Red Hammer, il gargoyle rosso, che è stato l'incubo ed è l'incubo di chi conosce molto bene questo gioco, perché aveva delle pattern molto particolari che permettevano di colpirlo solo mentre arrivava in picchiata verso di noi. Oltre alla difficoltà di essere colpito, il povero Arthur non aveva una barra di energia, aveva solo l'armatura, quindi al primo colpo si perde l'armatura, al secondo colpo si perde la vita, anche con un'animazione molto cruenta perché diventiamo un mucchietto d'ossa. C'è il tema comunque horror e comunque demoniaco. Già dal primo livello, con anche le armi farlock che vengono date, quindi si comincia a fare le prime esperienze di sadismo dei programmatori, ma anche della difficoltà del livello. Arrivati alla fine della foresta c'è il primo boss, che anche qua fa un po' sorridere perché ci troviamo di fronte a quello che dovrebbe essere un ciclope, un demone giapponese con la testa a punta, che viene chiamato però unicorno sui manuali. Questo contrasto tra nome e effettivamente boss. Dopo averlo sconfitto si passerà al livello successivo.
Tecnicamente è un unicorno, ma non come lo intendiamo noi, perché effettivamente ha un corno solo. Nel secondo livello lo schema si apre perché dobbiamo andare verso l'alto, abbiamo anche tantissime vie alternative perché essendoci tante piattaforme e tanto spazio e tanti nemici che arrivano veramente da ogni dove, uno può scegliersi la strada corretta da seguire, dove trovare meno nemici oppure dove trovarli però che sono in una posizione in cui gli puoi sparare facilmente, perché anche questa è una tattica. Quindi molto bello, passerai per una prima parte che è anche poi una cosa fastidiosissima, perché passi dalla foresta appunto, passi in queste torri ghiacciate, poi devi praticamente gettarti nel nulla e se non sei attento a saltare di nuovo cadi su una piattaforma che cade dentro l'acqua, quindi una di quelle bastardate alla I Wanna Be That Guy, uno di quei giochi che sono fatti apposta proprio per farti sbagliare alla fine. Questo ovviamente è uscito prima di tutto, ma già con le bastardate ci stava. Passeremo all'interno di una città e un grandissimo edificio con un sacco di scale per poi arrivare alla fine del livello con tantissime piattaforme. Qua mi ha ricordato un pochino anche l'ambientazione che avrà Castlevania 2 quando sei all'interno dei paesi, e poi arrivi a una battaglia boss che sono due unicorni questa volta, quindi una battaglia un po' più difficile che può essere un po' sistemata semplicemente facendo un pixel alla volta fin quando il primo comincia ad attaccarci, mentre il secondo è ancora fuori dallo schermo e non esiste perché sei fuori dallo schermo e quindi li puoi gestire uno alla volta. Finito questo andremo nello schema delle caverne.
Stavo pensando che Tokuro Fujiwara ha lavorato per i primi periodi anche alla Konami, quindi altre cose. cose. Stavo pensando anche a delle associazioni con alcune ambientazioni, no? Magari alcune cose potrebbero essere casuali, ma potrebbero anche non essere, chi lo sa. Comunque il secondo livello, se posso aggiungere qualcosa, è veramente una grossa sfida, perché è veramente un grosso update rispetto al primo livello. Ci sono delle sfide che comunque comportano delle difficoltà a livello di tempistica generale. È un livello molto lungo e la seconda sezione dopo il castello di ghiaccio, praticamente quella della città, del paesino, no? Con le varie finestre, i vari palazzi e tutto il resto, ha una particolarità, che ci sono tantissimi orchi, ogre, no? Tipo quelli che presidiano ovviamente il palazzo, e la grande sfida è quella di ucciderli tutti rientrando nei limiti di tempo. Di solito ci sono riuscito un paio di volte a farlo. Arrivi a uccidere i due unicorni a fine livello con un avanzo di circa una decina di secondi, quindi proprio pelo pelo, come si dice. È una cosa particolare, ma è veramente una grossa sfida ed è comunque un livello difficile, ma se sai il giro che devi fare risulta sotto certi punti di vista anche più facile del primo livello. Però lo dico così un po' sommessamente, non so se è proprio così. Io lo trovo molto più semplice il secondo livello rispetto al primo. L'unica vera difficoltà è il tempo.
Il terzo livello si apre un po' di più ai movimenti che possiamo fare, infatti essendo in una caverna e ci stiamo avvicinando al castello dei demoni, qui il gioco ci dà la possibilità non solo di salire, da come possiamo già vedere dalla mappa che vediamo ogni cambio di livello o ogni volta che perdiamo una vita, vediamo proprio la mappa dell'intero mondo demoniaco. In questo caso, oltre ad andare da sinistra verso destra, andremo anche verso l'alto perché stiamo scalando le caverne demoniache, ma avremo anche la possibilità di andare da destra verso sinistra in maniera non lineare, quindi viene aggiunta, viene introdotta questa nuova via, questo nuovo modo di giocare, con nemici però sempre più temibili, perché abbiamo sì più possibilità di movimento, ma questo fa sì che dobbiamo stare anche molto più attenti perché i nemici arrivano da molte più parti. Alla fine ci sarà un boss diverso, non ci saranno tre unicorni, ma in questo caso ci sarà un drago. La particolarità di questo boss è che ci sarà la testa del drago e sarà formato, sarà composto come su Snake, ad esempio, da varie sezioni che ne compongono la coda. E imparandone il pattern dovremmo eliminare tutte le parti della coda del drago per poter poi distruggere la testa, quindi superare anche questo livello.
Terzo livello è già una bella sfida. Si parte all'inizio dentro questa caverna, sembra un ritorno al primo livello, quindi ritornano i zombie del primo livello, sembra una cosa semplice, ma poi non lo è, perché ti accorgi che ci sono le Monster Tower che ti sparano quelle maledette sfere violace, a volte te le sparano anche due, quindi non è che lì hai molte possibilità. Se non fai un salto azzeccato al millesimo, sicuramente perderai la tua vita o perderai la tua armatura a seconda dell'occasione. Ed è particolare. Il terzo livello è anche quello che c'ha forse secondo me la maggior concentrazione di diavoletti di Red Armer, ed è veramente una sfida grandissima arrivare fino alla fine, dove c'è l'enorme drago a sezioni che ti farà sospirare parecchio, insomma, prima di riuscire ad ucciderlo.
E se non bastasse, tutti i nemici che abbiamo affrontato, tutte le problematiche che abbiamo avuto, continuano e addirittura si alzano nel quarto schema, che continua all'interno delle caverne, ma in questo caso ci si mette anche proprio la caverna stessa a darti fastidio, perché faremo prima una sezione con un sacco di piattaforme, che secondo me sono degli occhi quelle piattaforme, a vederle così, horror anche quelle, con la possibilità appunto di cadere e perdere la vita per classica la Mario, uno dirà che cade appunto fuori schermo, mentre poi una sezione finale con il ponte di fuoco, e quindi ancora qua problemi di ambiente, sezione di fuoco che mi ricordo di aver visto e vedi perché tra uno schema e l'altro vedi sempre la mappa intera del gioco, che io ho sempre apprezzato, e si capisce chiaramente il ponte di fuoco da superare al quarto livello, che ci porterà poi ad un'altra battaglia boss sempre con lo stesso tipo di dragone. Credo sia praticamente uguale come tattica, hai semplicemente un po' meno spazio di movimento, però è un combattimento un po' meno ispirato degli altri.
Con il quinto livello saremo arrivati alla base del castello dei demoni. La direzione del livello sarà quasi tutta verso l'alto, un sacco di scale e un sacco di piani dove ci saranno tutti tutti i mostri ad attenderci, e sarà molto difficile arrivare in alto, soprattutto perché le armi, se noi saremmo riusciti a mantenere il coltello, il pugnale, sarà molto difficile perché ci saranno delle armi che appariranno proprio sull'imboccatura delle scale. In un certo senso saremo quasi obbligati a raccoglierle, a meno che di non prendere la scala giusta o la direzione giusta. Quindi il gioco ci mette di fronte non solo la difficoltà del gameplay, ma anche la difficoltà del trial and error, di evitare le armi sconvenienti. Però arrivati in cima avremo il nostro primo incontro con Satana, il demone che ha rapito la nostra principessa. Qui si comporta molto similmente al Gargoyle Redhammerer, quindi con dei pattern che vanno sia in orizzontale sia in picchiata, quindi sarà molto molto complicato.
Questo è praticamente il livello in cui bisogna effettuare delle decisioni pratiche. Come si suol dire, se arriva lo scudo o la croce in questo quadro, sarebbe il caso di prenderlo. Questo perché poi scopriremo a cosa ci servirà più avanti con la descrizione dell'ultimo livello.
Il sesto schema continua la nostra scalata verso questa torre. Si complicano le cose perché adesso, anziché esserci nemici normali, abbiamo un sacco di nemici boss, perché affronteremo immediatamente due unicorni che tra l'altro si mettono appostati sulla scala, quindi bisogna stare molto attenti anche a trovare il tempismo giusto per poter salire e scappare un attimo e poi girarsi per combatterli e continuare a salire. La cosa particolare e bastarda di questo livello è che faremo un altro combattimento contro Satana alla fine, ma se non avremo l'arma giusta non potremo procedere, perché se non avremo esattamente lo scudo o la croce, appunto nella versione originale del gioco, aprirà una schermata che dice: quest'arma non ha effetto, provaci di nuovo, prendi lo scudo o appunto la croce, e ti farà ricominciare dal quinto livello. Quindi torni indietro in maniera abbastanza repentina, e soprattutto se non lo sai, non c'è nessun indizio che ti dice devi prendere lo scudo. Diciamo che c'è un punto dove spawna abbastanza facilmente e riesci ad avere lo scudo che è sicuramente un'arma utilissima in questo caso, perché tantissimi nemici hanno bisogno di tanti colpi, e quando riusciremo infine a prendere questo scudo riusciremo ad accedere al settimo e ultimo schema.
Questo è particolare come tipologia di livello, ed è il livello che sia nella versione giapponese che in quella americana ha delle sostanziali differenze. Per esempio, la versione giapponese è molto più semplice, perché nella prima piattaforma a salire su trovate solo un unicorno invece che due. Qui le strategie servono a ben poco. Diciamo che per affrontare i due ciclopi alla fine dovrai perdere l'armatura, fare il drago poco più sopra in mutandoni, e poi se riesci ad uccidere il Red Armor, che è praticamente al piano di sopra, potrai finalmente recuperare la tua armatura perché è già disponibile. E la cosa particolare poi è arrivato su in cima, è che i famosi Satana non sono uno soltanto come il livello precedente, ma sono ben due, e c'è tutta una strategia particolare per poterli uccidere, perché bisogna farne uscire uno alla volta.
Dopo questa estenuante salita e piena di combattimenti con tutti i boss del gioco, molteplici boss del gioco, potremo finalmente accedere, grazie allo scudo croce che avremo recuperato a nostre spese, per affrontare il re demone Astaroth. Lo vediamo nella sua sala assieme alla principessa, che viene messa da parte durante l'ultimo questo scontro epico. La particolarità è che non è un vero e proprio livello platform, ma sarà più un picchiaduro 2D, perché anche i movimenti di Arthur saranno diversi. Non potremo tornare indietro con l'animazione che corriamo indietro, ma sarà più un indietreggiare a significare l'importanza dello scontro e il nostro obiettivo chiaro: distruggere Astaroth, che ci lancerà le sue magie, le sue fiamme, e dopo averlo sconfitto, forse il più grande twist di chi non conosceva il gioco, di chi arriva per la prima volta a questo punto, nonostante tutte le difficoltà e tutti i segreti già con quello dello scudo che ci avrà fatto ripetere lo schema precedente, in questo caso qui la beffa forse più grande e che viene accusata a questo gioco è che dopo la prima volta che avremo sconfitto Astaroth ci verrà fuori il messaggio: in realtà era tutta un'illusione del demone satanico di Satana, e quindi dobbiamo rifare tutto da capo con un livello di difficoltà ancora maggiore, e quindi noi ripartiamo effettivamente dal cimitero del primo livello, per la gioia e la rabbia infinita di tutti i giocatori.
È la cosa più incredibile di quel periodo, proprio tutti rimasero a bocca aperta e parecchi si fecero scoraggiare e rinunciarono a quest'ardua sfida.
Sì, è una di quelle leggende metropolitane al contrario, nel senso che avevi l'amico che magari te lo diceva sì, devi finirlo due volte, sì, ma cosa dici, adesso devo farlo anche tre volte, invece era proprio così. invece era vero. Fastidiosissimo, ma in un certo senso una sfida che ci sta. È tutto più difficile, tutto tutto più veloce, tutto che ti vuole ancora più uccidere in un attimo, perché non cambia niente da quel punto di vista, o trasformare in run. Non abbiamo parlato anche di questa piccola cosa che può succedere all'interno del gioco, privandoti appunto dell'arma per un determinato periodo di tempo. Però una cosa che ho notato di questo gioco è che, nonostante ti metta davanti una sfida più difficile da rifare, quello che è un New Game Plus automatico, uno direbbe con un termine dello stato dell'arte di oggi, particolare perché se sei arrivato fino a quel punto del gioco hai imparato a giocare, e questa tua nuova esperienza si vede e viene messa alla prova nel secondo playthrough, quindi la seconda run che fai cercando di ritornare da Astaroth. Io ho sempre avuto la sensazione di aver già imparato a fare qualcosa. Se partivo già con il gioco così difficile non ci sarei mai arrivato, però appunto avendo fatto la prima è un bel grado sfida in più. È una stessa cosa che ho visto ad esempio in Contra, ad esempio, succede col fatto che puoi rigiocare il gioco a difficoltà sempre maggiore. In questo caso è fatta apposta ed è giustificata a livello di storia tramite quella schermata, perché è un'illusione che poi però ci permetterà di arrivare al secondo giro a combattere il vero Astaroth e a sconfiggerlo e ripristinare la pace e liberare la principessa Prim Prim.
Questo era Ghosts and Goblins, un gioco storico e importantissimo per tutti gli arcade platform che sono usciti dopo di lui e che ha definito un anno veramente prolifico nella storia dei videogiochi. Io però gli do un voto relativamente basso per un gioco così importante, gli do 7 torce su 10. Non tanto il gioco in sé, perché il gioco è fatto davvero bene, la sua difficoltà è particolarmente alta, però sia il comparto grafico che il comparto audio sono iconici, tutti si ricordano Sir Arthur, ed è stato talmente importante che ancora adesso viene citato ed è inserito come cameo in vari giochi, come ad esempio quello che mi ricordo di più è quello nella serie di Marvel vs Capcom, nel terzo capitolo c'è anche lui. E l'audio, il tema principale, come detto, è uno tra i più iconici della storia dei videogiochi. Quello che però mi fa storcere il naso non è tanto la difficoltà in sé, perché gli arcade erano comunque quegli anni molto difficili, ma un certo sadismo da parte dei programmatori e degli sviluppatori di questo gioco. Il fatto di dover per forza avere un'arma e tornare indietro se non ce l'avevamo, oppure anche solo di finire un gioco per poi ridire riparti da capo perché questa era un'illusione, mi fa storcere parecchio il naso, perché è una cosa che ad esempio al cinema io odio tantissimo. I film che per 2 ore sei col fiato sospeso e poi alla fine, ah no, era tutto un sogno, non è successo niente. E quindi è come se fosse stato un po' inutile, io la vedo un po' così, fosse stato inutile tutto il percorso fino al colpo di scena. Quindi davvero un gioco che abbia fatto parecchio fastidio, ragionandolo però da più adulto, perché quando ci ho giocato in sala giochi non è che ci pensassi molto, anche nella versione Amiga non è che ci facessi molto caso, però soprattutto ragionando e preparandomi per questo episodio mi ha acceso la fiamma dell'ira incredibile, e quindi gli do un voto più basso di quello che effettivamente vorrei dargli. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 7 torce come te, ma 7 torce e mezzo, per un motivo particolare. Le torce a me personalmente mi hanno aiutato durante le battaglie boss, soprattutto contro Satana, perché sfruttavo la caratteristica che diceva prima Andrea, il fatto che puoi buttarle e la fiamma che rimane può danneggiare i nemici, e mettendo il timing giusto si riesce a fare un sacco di danni. 7 e mezzo è come se fosse considerato una media tra un 10 e un 5, perché questo gioco secondo me è fatto di alti e di bassi. Dal mio punto di vista personale è grandioso in tantissima parte di gameplay, di tensione, di frenesia, di adrenalina che questo gioco ti dà, e dall'altra parte è anche ovviamente il comparto tecnico fantastico, la musica eccetera eccetera, e dall'altra parte c'è una frustrazione che è leggermente troppa per i miei gusti, proprio perché a un certo punto ti senti impotente quasi a forza di morire. È un gioco che veramente per i giocatori hardcore horror, sicuramente da provare, quindi consigliatissimo da quel punto di vista. State pronti con un rosario in mano da snocciolare se volete fare un po' il 100% di questo gioco, perché fare tutte e due le run vi richiederà un bel po' di tempo. La cosa particolare di questo gioco è che se andate a cercarvi il long play, ce ne sono alcuni che durano 20 minuti e alcuni che durano delle ore, perché gente che prova e riprova perdendo un sacco di volte. Molto particolare come ci sia una differenza, uno spettro di giocatori, di abilità dei giocatori così ampio. E tu, Andrea, cosa ne pensi?
Adesso avevate dato i voti in torce, non so se posso associarmi al discorso, forse potrei dare i coltelli, che è l'arma quella da principiante. Credo che darò questi 9 coltelli e mezzo anche come voto globale, perché c'è una questione di cuore sotto che comunque mi porta ad amare questo gioco in maniera forse anche troppo eccessiva, però non lo so, dopo tantissimi anni è come veramente un amore vero e proprio, ce l'hai lì, c'è tutto quello che ti serve, c'è atmosfera, c'è sfida, ci sono personaggi iconici, quindi alla fine non si può non amare Ghosts and Goblins, e io lo amo e quindi gli do questo voto, ma quasi esclusivamente per una questione veramente di cuore.
Ed eccoci arrivati all'ultima parte di questo episodio, Ghosts and Goblins, un altro classico che entra all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi, e visto che abbiamo citato diversi altri episodi dell'enciclopedia che abbiamo trattato, noi vi consigliamo di andare sul nostro archivio che trovate su enciclopediadeivideogiochi.it. Trovate tutte quante le puntate, i vari riferimenti, gli anni di uscita, le console di uscita, oppure ad esempio i sistemi come oggi che abbiamo parlato di un arcade, e tante tante altre notizie. Potete ordinare, vedere gli editoriali, metterveli come più vi piace, tutto è linkato ovviamente nella descrizione di questo episodio, semplicemente enciclopedia dei videogiochi.it trovate tutto quello che volete.
E se volete rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite e su un po' il dietro le quinte e le anticipazioni per gli episodi dell'enciclopedia dei videogiochi, potete seguirci sul nostro profilo Instagram, dove ogni giorno pubblichiamo immagini nuove, pensieri nuovi e piccoli spezzoni degli episodi per invogliarvi a riscoprire un po' tutti gli episodi, ma anche tutti i giochi, perché anche questo è l'obiettivo dell'enciclopedia dei videogiochi, non solo parlarne storicamente come una nuova pagina, ma anche invogliare chi magari non ha provato o ha avuto paura o magari non gli ha ispirato inizialmente il gioco, in modo da effettivamente aggiungerlo alla sua lista personale.
Noi ringraziamo Andrea Pastore, Mr. DVG, per averci aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi, e parlaci un po' del dizionario dei videogiochi, dove lo possiamo trovare?
Allora, collegandovi ovviamente a www.dizionariodivideogiochi.it troverete in home page tutte le sezioni di cui il dizionario ci sono delle schede molto esaurienti su alcuni giochi arcade famosi, troverete le classiche definizioni da dizionario, quelle classiche, anche perché il progetto, se posso permettermi, è ispirato al dizionario dei videogame di Rossi della Vallardi, che uscì nel 1993, e non ne furono fatte poi di quel piccolo breviario degli update. Nel tempo ho maturato io l'idea di fare questo lavoro elaborato in maniera più consistente. Spero ovviamente di aver fatto un lavoro interessante, spero che possa interessare. Ci sono anche altri progetti associati al dizionario dei videogiochi, che non sono soltanto la produzione di schede esaustive dei vecchi videogiochi arcade, ma ci sono anche altri progetti, come per esempio le scansioni di riviste. C'è un'intera sezione dedicata alle riviste di settore, quindi se siete interessati potrete accedere a quell'area, a quella sezione, leggervi una vecchia rivista di videogiochi, di quelle che vi ricordate. C'è un po' di tutto lì, quindi anch'io a volte faccio fatica a capire, a ricordarmi che cosa effettivamente ho caricato su quel benedetto dizionario, ma se vi volete leggere un vecchio numero di Game Power, di Zap, roba del genere, sicuramente all'interno di quella sezione lo trovate.
Quindi un gran lavoro di archiviazione, di tante informazioni, insomma, che riguardano i videogiochi disponibili online in forma gratuita, a me viene sempre in mente quando mi perdo su Wikipedia, che magari cerco un articolo e poi finisco in un tunnel infinito del tipo Bianconiglio,
nella tana, no, tipo.
esatto, e qua più o meno l'ho fatto anche qua, magari cercavo un'informazione su un gioco che giocavo da piccolo, magari sull'Intellivision, sull'Amiga, qualcosa del genere, c'era quell'informazione lì e poi ho detto, ah ma c'è anche questo, ah ma c'è anche quest'altro. Ad esempio oggi ho imparato una cosa nuova con Ghosts and Goblins, che la serie di Maximo, che ho sempre visto in giro, è parte dello stesso universo e quindi c'è un collegamento tra questi due giochi. L'idea è sempre quella di parlare di videogiochi e cercare di informarsi e scoprire collegamenti nuovi e condividere questa passione che abbiamo tutti quanti.
Bene, e anche per questo episodio è tutto, noi ci riascoltiamo alla prossima puntata e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Andrea, Mr. DVG.
Namaste, be brave.
Fa 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 fa.